Ho come vago presentimento che oggi il signor Valditara, per gli amici Valdi, sia uno dei protagonisti di questo programma, perché l'uomo della Lega Nord in questi ultimi giorni sta facendo molto parlare. Stranieri sì, stranieri no, stranieri forse. Che facciamo, prof? Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno. Sì, sta facendo parlare lui e anche il suo capo, cioè il ministro Salvini, che tutte le volte parla prima Salvini, tra l'altro, e poi Valditara, distruzione. Vabbè, invasione di campo? Oppure è che con questa storia degli stranieri, si parla di alunni stranieri, la parola straniero sappiamo che per un certo partito che non nominiamo, ma è una bandiera, no? Una bandiera purtroppo per quello che penso io in senso negativo, nel senso di cercare.
Una volta avevano la bandiera al sud, no? C'erano Roma ladrona.
Sì.
Hanno cambiato il tiro.
Sì, si è spostato un po' più in basso.
Sono globalizzati.
Sì, esatto, la globalizzazione passa anche per là. E l'ultima è quella di porre un tetto alla presenza di alunni stranieri nelle classi delle scuole italiane. Ma a parte che forse si sono dimenticati che è dal 2010 che c'è questo tetto messo dalla ministra Gelmini di allora ed era il 30%, nonostante l'avessero messo e ci fossero stati anche allora movimenti contro eccetera, non sono riusciti a realizzarlo. Perché? Perché non è che gli stranieri si distribuiscono in Italia in maniera omogenea, ci sono delle zone dove ce ne sono concentrati di più, c'è da lavorare, Pianura Veneta oppure Prato, in altre zone, e nel sud ce ne sono molto pochi, per esempio, perché dove non c'è lavoro non c'è neanche bisogno di spostamento di manodopera. Oppure per quello che riguarda le scuole, con tutta quella gente che viene importata più o meno clandestinamente per fare l'agricoltura dei pomodori o delle olive nel sud, non si portano dietro i bambini. Certo, tenere presente che chi viaggia, le famiglie che viaggiano con i bambini, vuol dire che hanno una stabilità.
Uno scopo, un obiettivo.
Uno scopo, un obiettivo, non solo, ma che già hanno mandato qualcuno a prendersi il lavoro, a prendersi la casa, eccetera. Il problema, secondo me, è un altro. Il problema è quello della povertà educativa, non è quello della lingua, tra l'altro, loro battono molto sulla lingua, no? Ma se mettiamo in una classe tanti bambini stranieri, cosa fanno i nostri? Non imparano più l'italiano. A parte che i nostri esercitano benissimo l'italiano con gli stranieri, molto meglio di quanto facciamo noi, ma il discorso è che è la povertà educativa che è un problema. Povertà educativa vuol dire non avere libri a casa, parlare esclusivamente in dialetto oppure parlare in un'altra lingua straniera. E questo è il problema che nelle banlieue francesi è esploso un po' di anni fa, prima del Covid, e continua ad esserci adesso, e verso il quale è stato fatto un investimento notevolissimo da parte del governo francese, perché là dove c'è povertà educativa, che vuol dire anche le periferie di alcune grandi città nostre, non sono solo quelle del sud, sono anche quelle del nord, vediamo dove succedono avvenimenti violenti. Vuol dire allevare gente che poi non si inserirà, e si inserirà casomai in maniera malavitosa, e è contro questo che bisogna andare. Cosa vuol dire? Vuol dire fare asili nido, perché lì c'è l'UNICEF che sta facendo il punto dei 1000 giorni, mi pare si chiami, cioè offrire a bambini che altrimenti non se lo possono permettere, italiani o stranieri che siano, dei contesti educativi che li mettano alla pari fin dai primi anni con gli altri. Quindi tetti possono proclamarli finché vogliono, ma gli stessi dirigenti scolastici dicono che non sono realizzabili, no? Perché ti si concentrano in un quartiere, cosa fai? Come fai a spostare i bambini? Siamo sempre in campagna elettorale. In campagna elettorale questo discorso degli stranieri e quindi prima gli italiani diventa una bandiera, a scapito di tutti i bambini.
Senta, parliamo degli esami di maturità, perché ormai quasi quasi ci siamo, no?
Cosa
cambia? Cosa cambia? Cambia?
Cambia, no, rispetto all'anno scorso cambia praticamente niente, la maniera di fare i punti è la stessa, le commissioni sono più o meno le stesse. Valditara ha firmato una bellissima griglia di valutazione, ce l'ha con la valutazione anche Valdi, per gli orali, e me la sono andata a stampare perché ero curiosa di vedere. Caspita, ho detto, ma ho sbagliato a stampare la pagina, sembra quella dei bambini delle elementari. Presente i 5 livelli che ci sono adesso e che vogliono togliere mettendo insufficiente e sufficiente? Beh, ti leggo solo due righe, no? Allora, il primo livello sui contenuti è: non ha acquisito i contenuti o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario. Sarebbe quel in via di acquisizione che non è chiaro, no? Il secondo livello è: li ha acquisiti in modo parziale e incompleto. Cioè, il terzo livello è in modo corretto e appropriato, poi utilizza in modo consapevole, e il quinto con piena padronanza anche i loro metodi.
Cosa ha fatto Valditara nella vita? Faceva l'insegnante?
Mi pare che insegnasse legge da qualche parte, da qualche università, mi pare sì. Cioè, questi qui, e dopo si ripete per i contenuti, per la capacità di argomentare, eccetera. Ma allora Valdi, allora sono giusti quei livelli lì delle elementari? Se me li fai applicare e mi metti anche i punteggi per la maturità. E interessantissima la sentenza del Consiglio di Stato, l'hai vista?
Sì.
Che dice una cosa molto interessante, dice che se la griglia di valutazione non è stata discussa e predisposta e approvata dal consiglio di classe prima di correggere le prove, quella valutazione è nulla.
Cassata.
Perché? Perché non basta.
Cassata nel senso di annullata.
Sì, annullata. Non basta il fatto che le prove siano eventualmente anonime per garantire l'oggettività. Ci vuole anche che siano stabiliti a monte i criteri. Questo dovrebbe fare, secondo me, sentenza per tutte le valutazioni di tutti i compiti scritti od orali. Per due motivi: uno per garantire appunto l'oggettività, e l'altro è perché io ai ragazzini devo dire cos'è che voglio valutare quando gli do una verifica. Deve essere molto chiaro a loro, perché così sanno su cosa prepararsi e sanno anche cosa vale quello che vanno a fare. Non che il professore io gli sono antipatico oppure ha fatto la differenza col compagno, e potrebbero essere note anche i genitori le griglie di valutazione, così la smettono di fare tutti quei ricorsi,
soprattutto
no?
Tra gli studenti.
Sì, ti faccio un esempio: una valutazione fatta sul compito di grammatica con delle domande aperte, caso successo, come mai tutte queste insufficienze? È perché il professore ha valutato, ma gliel'ha detto dopo, anche in che maniera scrivevano nel rispondere alla domanda, quindi non il contenuto, ma come scrivevano a rispondere, addirittura come erano messi gli accenti, sai, sulla E o sul Se, che vanno l'accento girato a destra o girato a sinistra.
Perché?
Esatto. E i ragazzini non si aspettavano che venisse valutato quello, quindi gli accenti, ma anche noi quando scriviamo, figuriamoci, non li mettiamo abbastanza a caso, no? E ecco, quindi un discorso serio sulla valutazione va fatto anche in questa maniera qua.
E se poi andiamo a vedere invece i concorsi per l'emissione in ruolo dei docenti, scopriamo che c'erano 47.000 posti a concorso.
Sì, ci sono 47.000 posti, è stato fatto un pezzo del concorso il 19 marzo, mi pare, e di solito è la prova scritta, no? A queste prove scritte, che sono 100 quesiti in 50, no, 50 quesiti in 100 minuti, a rispondere con le crocette, beh, di solito c'erano delle stragi, a questi non passava quasi nessuno e c'erano tutte le lamentele, a quello di matematica a Verona o Vicenza non era passato nessuno, ad esempio. Questa volta 85% di promossi, con delle punte anche del 95%. Cosa
Come
è successo? Allora, proviamo a leggere una domanda. Chi è l'autore della riforma della scuola del 1923? Luigi Berlinguer, Tina Anselmi, Aldo Moro, Giovanni Gentile. Tanto sono 4 e non 5, che di solito canonicamente.
Sì.
Allora, insomma, credo che chiunque in questo momento stia dicendo Berlinguer, Anselmi e Moro non erano neanche nati a momenti nel 23, quindi per forza Giovanni Gentile. Cioè, delle domande a questo punto troppo facili.
Però questa è bella, eh? Da chi ha redatto il piano didattico personalizzato? Dalla famiglia, dallo studente,
sì.
Dall'azienda sanitaria, ancora che non hanno messo l'ULS e GSP.
Sì, e dalla scuola, è l'ultima, quindi che era quella giusta. Sì, quindi, allora, ci servono docenti, d'accordo, dobbiamo fare ridurre il precariato, d'accordo, ma bisogna anche che questi docenti abbiano
siano
una qualche, siano preparati e che ci sia un filtro, cioè questa roba qua se le domande erano tutte così, per forza, insomma, mandiamo chiunque a rispondere, no?
A Pasqua vola la colomba, anche la Lega si affida agli uccelli e alza in volo la colomba per far diminuire la violenza sul personale scolastico. Successo sì. A Pasqua.
Successo a Pasqua, nel senso che è pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa legge per diminuire la violenza nei confronti del personale scolastico, entra in vigore quindi dall'altro ieri. Cosa consiste questa legge? È stato stabilito un osservatorio permanente per osservare dove sono i casi, quanti sono, di che genere. Era stato già fatto l'anno scorso, ma insomma meglio che ci sia la legge che lo stabilisce. È stata istituita la giornata contro la violenza, che sarà il 15 dicembre, ricordiamocene, e poi sono state inasprite le pene fino alla più della metà per chi fa atti, appunto, che c'era già il codice penale.
Si sta chiedendo se sarà sufficiente?
Già, perché io farei altre cose, cioè farei in maniera che gli insegnanti e tutto il personale della scuola venissero di nuovo rivalutati, rispettati, che avessero autorevolezza, perché se no solo con queste cose qua ho l'impressione che è come quando si aumentano le pene o si mettono gli autovelox e la gente continua a schiantarsi, a correre, insomma.
Senta però, i venti di guerra sulla striscia di Gaza soffiano anche nelle università italiane.
Sì, perché gli universitari si stanno agitando qua e là, intanto perché hanno distrutto tutte le università nella striscia di Gaza e poi perché gli studenti vogliono poter parlare con i senati accademici e parlare soprattutto di quelle convenzioni che ci sono in atto con alcuni paesi del Medio Oriente, soprattutto con Israele, e non vogliono partecipare alle ricerche assieme. Che sia giusto o sbagliato sulla cultura e sulla ricerca fare o meno le cose assieme, anche se è successo anche con la Russia e la questione dell'Ucraina, no? Che hanno impedito di fare, hanno tolto dei concertisti russi, amici di Putin, che si erano esibiti per lui, non li hanno più fatti esibire in Italia, oppure volevano cancellare opere di autori russi. Sì, è sindacabile, però i ragazzi hanno ragione, perché se i loro rettori fanno parte di certe unioni, almeno che esprimano la loro opinione, insomma. Quindi i ragazzi si stanno agitando su questo, vogliono parlare nei senati accademici dei quali non fanno parte, e qualcosa hanno ottenuto, perché alcuni rettori si sono dimessi dal MedOr e alcune università hanno detto che non fanno più il MAECI, cioè quella collaborazione di ricerca che, anche se riguarda fertilizzanti, acqua potabile, onde gravitazionali, i ragazzi dicono sì, ma queste cose qua, queste ricerche possono essere usate anche in campo militare.
Senta, chi si agita è la ministra Bernini, un po' preoccupata, però dice non usiamo la forza se ci saranno manifestazioni.
Sì, dice contenere, non usare la forza, meno male, quello che è successo a Pisa e a Firenze
deve
forse
ripetersi.
Non deve ripetersi è servito a imparare qualcosa, insomma, anche perché con gli studenti devi cercare il dialogo, se no, se vuoi educarli, cosa fai, li educhi a botte?
Preoccupa la violenza tra ragazzini, soprattutto quando la tirata di capelli si sostituisce la lama del coltello.
Sì, l'abbiamo vista con queste due ragazzine, non solo il coltello, ma anche con tutti quelli attorno che le aizzavano come fossero al Colosseo degli antichi romani con i poveri cristiani in mezzo. E c'è chi ci fa osservare, Recalcati, che l'indifferenza e la mancanza di empatia a questi ragazzi gliel'abbiamo insegnata noi. Perché invece di guardare negli occhi e capire le emozioni degli altri, usando tutti i social e quelle cose là, non si guarda negli occhi nessuno. E quindi, dice Recalcati, il virtuale atrofizza l'empatia, e la Liliana Segre dice l'indifferenza è il più grosso male che ci possa essere. Perché non basta non fare del male all'altro, bisogna anche essere in grado di sanzionare, ma non sanzionare, di intervenire sul male che gli altri fanno agli altri. Questa è se no essere indifferenti, girarsi dall'altra parte.
Stranieri nella scuola, quanti sì, quanti no, ha aperto il nostro programma. Torniamo a parlare di integrazione degli stranieri, perché Di questo argomento si è interessato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Il nostro grandissimo Presidente della Repubblica che, per il caso di Pioltello, quella scuola dove ne abbiamo parlato, hanno deciso all'unanimità di chiudere per il giorno della fine del Ramadan, se no non ci sarebbero state le adesioni dei 42% dei loro alunni, che sono musulmani. La vicepreside di quella scuola, siccome sono stati attaccati dal governo regionale della Lombardia come islamizzazione della scuola, dato inaccettabile, eccetera, la vicepreside di quella scuola ha scritto a Mattarella dicendogli: Presidente, io sono quella che lei ha insignito l'anno scorso del cavalierato della Repubblica per gli atti di integrazione fatti verso gli stranieri nella mia scuola. La prego di dirci qualcosa perché siamo molto offesi e giù di morale per quello che sta succedendo. Il Presidente ha risposto, e ha risposto dicendo: ammiro il vostro lavoro che è difficile e quanto mai impegnativo, e quindi non ho scritto sono d'accordo con voi, insomma, ma insomma ha spezzato una lancia e si è messo dalla loro parte, e quindi crediamoci a questo Presidente.
Senta, chiudiamo con una bella notizia, anzi con un auspicio, anzi con una proposta che lei sicuramente farà, perché mi dicono che a Bologna la scuola è aperta anche pomeriggio dalle 14 alle 17, dove gli studenti si trovano, parlano, discutono, studiano.
Esatto, tutte le superiori resteranno aperte dalle 14 alle 17 in Comune di Bologna, una bellissima notizia, e
eccola qua.
Visto che da noi pare che con aprile si aprirà la mensa per gli studenti, prima soltanto quelli che fanno il doposcuola, poi anche gli altri.
Scuola media?
Scuola media e scuole superiori, che abbiamo il bellissimo polo Folla d'Orderossi, chissà che non restino aperti anche loro dalle 14 alle 17 come a Bologna, visto che hanno questo supporto da parte del comune, così i ragazzi possono studiare assieme, come fanno quei 3 o 4 che vanno in biblioteca comunale adesso.
Meno iPhone, più studio.
E più rapporto diretto con i compagni.
È stato un piacere, prof, ci risentiamo tra una settimana in piena primavera.
Ok, speriamo. Grazie, e saluti ai nostri ascoltatori ringraziandoli.